zelante illustrato di un musicista per bene. Buonanotte e benvenuti. Questo è Atlante illustrato di un musicista per bene, un programma dedicato alla vita che sta dietro la musica, alla bellezza, alla grazia, alla paura, alle frustrazioni, alle esperienze che permettono la nascita di un progetto. Ospite di ogni puntata, un musicista o un cantautore. Protagonista, la sua storia. E a traghettarvi in questo piccolo viaggio umano ci sono io, Agnese Ermacora. Vi lascio subito i miei riferimenti. Su Instagram mi trovate come Agnese Ermacora. La mail invece è agnese.ermacora@gmail.com. Forse riusciresti ad ammucchiare il tempo. Le canzoni che ascolterete sono state scelte proprio dall'ospite. Sono i brani che sta ascoltando in questo momento della sua vita. In apertura, a metà e in chiusura, invece, un brano dell'ospite scelto da me. Oggi saremo in compagnia di Nicolò Carnesi. Originario di Villa Frati, in provincia di Palermo, Nicolò Carnesi ha fatto parlare di sé fin dal suo esordio nel 2012, attirando l'attenzione degli addetti ai lavori per la sua incredibile capacità comunicativa. Ha collaborato con tanti artisti, tra cui Bruno Risas, Lo Stato Sociale, Dente, Di Martino, Le Luci della Centrale Elettrica e Appino. I suoi ultimi singoli sono Dinamite e Tormentone. Raggiungiamolo! Hai detto che la noia può servire da trasmettitore di idee o comunque come punto di partenza per rimettersi in contatto con determinate questioni all'interno di noi. Ma innanzitutto, che cos'è la noia?
Saper attendere qualcosa dopo la noia stessa, cioè è il sopportare anche in maniera, si spera, positiva, quell'attesa, perché poi a un certo punto arriverà qualcos'altro. Questo frangente di tempo è la noia, che viene demonizzata nei nostri tempi perché giustamente viene vista come una perdita di possibilità, perché devi essere sempre sul pezzo, devi essere sempre al centro di qualcosa, quindi stiamo perdendo l'abitudine all'attesa, a lasciare che il nulla per un attimo ci porti poi qualcosa. Sono convinto, io ancora oggi, dopo, nonostante siano passati 8 anni da quel disco, sono convinto che i momenti di noia siano i più importanti per la creatività, ma per la vita in generale, oggi ancora più di ieri.
Però, come tu dici, è anche qualcosa che può essere, tra virgolette, pericoloso, nel senso che nel vuoto possono emergere tante cose positive come tante cose negative, mostri o deserti sabbiosi.
Nel mio caso il pericolo più grande è di abituarmi a quella noia, diventa la mia coperta e quindi è la mia bolla e finisce che vengo sommerso e ci sto così bene che poi la noia è fatta di tante cose. Nel mio caso, quando poi ho scritto quel disco, ma ancora oggi quando scrivo, è proprio la tendenza a stare bene senza troppo. E soprattutto anche senza essere umani intorno a me, quindi divento molto chiuso e questo ovviamente a lungo termine è un problema, perché poi smetti di vedere il mondo con lucidità, smetti anche di vedere te stesso nella maniera giusta, quindi cioè, dalla noia alla depressione c'è una connessione, bisogna saperla gestire. Il pericolo c'è, come ogni cosa, anche l'essere iperattivo in realtà ha i suoi pericoli, ma cerco di gestirla, anche se a volte ci cado.
tutto va storto e sei sotto un treno di disperazione, cosa fai?
Dipende dal periodo anche lì. Quando, diciamo, è un periodo in cui non sono nella mia bolla, nella mia bellissima noia, esco. Cioè, il problema è questo, non... il mondo mi annoia molto. Più cresco, più ho difficoltà anche a sopportare le persone. Cioè, sto parlando senza freni, Ciò nonostante, non ho, come dire, non... un senso, ecco, di repellenza verso l'umanità. Mi piace l'umanità, mi piace quello che crea, quello che creiamo, faccio parte dell'umanità. Ha tanti lati positivi, ma singolarmente le occasioni umane che mi capitano e mi si prospetta davanti molto spesso mi annoiano a tal punto da dover trovare come dei rimedi per sopportarli. Mi rifugio tantissimo nelle opere degli altri, quindi potrei vedermi a volte tipo, ma mi capita, mi vedo 4-5 film in un giorno. O leggo tanti libri, o ascolto tantissima musica, i videogiochi mi aiutano pure tanto, però quella è una distrazione pure pericolosa. I videogiochi sono belli e mi piacciono molto da quando ero ragazzino. Il problema lì è che sono una droga, sono come le sigarette, come l'alcol o come qualsiasi altra droga. Non che non lo, anche la musica lo è, in effetti anche il cinema lo può essere, però il videogioco è un tantino più subdolo perché è interattivo, c'è il premio, mentre la musica, l'arte, perché è superiore? Perché non ti premia in maniera definita, poi te ne rendi conto dopo che ti ha premiato perché sei cresciuto intellettualmente, hai acquisito una nuova consapevolezza, eccetera eccetera, però lì per lì non ti dà nessun biscotto, anzi a volte ti fa stare peggio. Un bel film, l'altra volta ho visto Quell'oscuro oggetto del desiderio di Buñuel, cioè mi ha lasciato con un po' proprio di tristezza e depressione quasi quel film. Col tempo so che mi ripagherà. I'm changing down the gears. Slamming on the brakes. Of inches of talk from the 60s. We're coming to a bend now, skidding round the hairpin, the sheer drop down the Italian mountainside.
Allora, in stazione io ho appoggiato gli occhi sull'ultimo numero di Dylan Dog, che aveva un titolo meraviglioso, me lo sono scritta, che è La misura del mondo. Se dovessi trovare un'unità di misura del mondo di Niccolò Carnesi, non dico in qualità di cantautore, ma proprio in generale, quale sarebbe?
Mi potrebbe aiutare la fisica quantistica, non lo so, tipo, non mi ricordo però nei dettagli. È tutto alla potenza, in sottopotenza, non mi ricordo come si dice. È tutto nel micro mondo, tutto microscopico. Siamo fatti di... cioè l'io probabilmente lo puoi spezzettare solo con quelle misure lì, con quelle matematiche, con i numeri. Ecco, mi complico a volte la vita, bastava dire i numeri però sotto lo zero. Perché appunto l'unità di misura deve essere microscopica per creare il mosaico. Quindi c'è un pezzetto di Nicolò che fa una cosa, un pezzetto di Nicolò che rappresenta un'altra cosa, e poi nell'insieme più o meno si sviluppa quello che sono io. Poi c'è quello che sono io e percepisco, quello che non percepisco ma è sempre parte del mio io, c'è l'io percepito dagli altri, è un bordello.
Hai detto che a Bologna ti sei sentito finalmente a casa. Ecco, cosa ti ha fatto dire, o quali sono stati i segnali che ti hanno fatto capire che era proprio casa?
Innanzitutto avere una casa. Cioè, quella è la risposta semplice. Poi è una città che funziona bene, e questo mi piace, però funzionava bene anche Milano. Cioè, mi piace... perché poi sono molto ansioso nella vita, quindi sapere che l'autobus passerà, che io non, poi non guido, io ho bisogno di certezze. Bologna te le dà. Poi è piccola, un'altra cosa che mi piace è che è piccola, quindi siccome io non riesco a programmare, molto spesso mi capita di decidere di fare una cosa 10 minuti prima. Bologna mi permette di arrivare in 10 minuti, ora 20, mezz'ora. Milano, Roma non te lo permettono. Cioè, ed è una cosa che a me distruggeva, per dire, a Milano, dire ok, minchia, devo sentire quello, l'amico, l'amica, perché dobbiamo organizzarci, però in che zona ci vediamo, cioè no, non, e allora decidevo di non fare niente. Invece qua riesco a fare tutto perché non lo devo programmare e mi piace. Ora passiamo alle cose più importanti. Umanamente avevo già degli amici, che amicizie sono cresciute molto qui, e, è una città che viva.
Mi ha detto un sacco di cose che sono la spiegazione di perché l'hai scelta, però non quale fosse stato il segnale dentro di te che ti facesse capire che era diventata casa. Per alcuni è l'abbonamento ai mezzi, per altri
Te lo dico subito, ho scritto le canzoni. Cioè qua quando scrivo, me lo ricordo, era gennaio 2019, poco prima, un mese prima del Covid, perché io sono arrivato qui a novembre del 2019. La prima canzone l'ho scritta a gennaio e ho detto pazzia, ho scritto una canzone in una città fuori, cioè fuori regione. E poi è arrivato il Covid, io tutti i primi mesi a Bologna li ho passati chiuso a casa, come tutti, solo che per me era la novità, la città. E quello è stato il segnale, cioè scrivere, avere quella sensazione che insomma riuscissi ad esprimermi.
Io sono perso, tu hai scoperto la botanica, io vedo solo cieli grigi, tu ti abbronzi con le nuvole. Arrivederci, io vedo aerei schiantarsi, tu il miraggio di un viaggio.
State ascoltando Atlante Illustrato di un musicista per bene, un programma dedicato a tutto quello che si nasconde dietro la musica, alle paure, alla gioia, alle frustrazioni e non solo. L'ospite di oggi è Nicolò Carnesi. Le canzoni che abbiamo ascoltato e ci accompagneranno sono le stesse che sta ascoltando lui in questo momento della sua vita, fatta eccezione per i brani in apertura, a metà e in chiusura, che sono proprio di Nicolò Carnesi. Continua la nostra chiacchierata con lui.
Senti, ma cosa vuol dire crescere in un paesino come Villafrati?
Allora, facciamo una panoramica perché non lo conosce nessuno. Villafrati è un paesino piccolo di 3.000 abitanti, forse meno oggi perché molti sono andati via. Nell'entroterra siciliano, non troppo lontano da Palermo, sono circa 40 minuti, però di strada veramente brutta, perché dovete sapere che in Sicilia ancora abbiamo difficoltà con le strade. Poi io,
tra l'altro, scusami, ma quando tu vai giù ti vengono a prendere, come ci arrivi?
Sì, mi viene a prendere mio padre all'aeroporto. Lui lavorava all'aeroporto, ora è in pensione, quindi è una strada a lui familiare. Conosce tutti i trick per posteggiare, eccetera. Io da bambino andavo sempre con lui, lì c'erano i primi computer. Il primo gioco al computer, mi ricordo, l'ho provato alla stazione di controllo dell'aeroporto.
Che era?
Era un gioco di sci delle Olimpiadi 90. 90, non mi ricordo, 92. E all'aeroporto di Palermo c'era tutta una zona, lì era piena di computer, immaginati, in 92, 93, ti ritrovi ste sale, vabbè, a parte con i radar, erano nella torre di contro, quindi facevano così, per me era magico quel posto. E poi c'era un computerino che non utilizzava nessuno, perché era lì tipo spare, serviva in caso si rompessero altri 20 compiti, ma non si rompono, altrimenti ti cadono gli aerei, quindi è un problema. E io ero messo lì nell'angolino mentre gli altri lavoravano, i colleghi di mio padre erano molto simpatici, mi regalavano il topolino, mi portavano a mangiare l'arancina e così via. E però io mi stavo lì e giocavo, perché al tempo non avevo il computer a casa, ma in pochi ce l'avevano. Quindi stavo lì e appunto giochicchiavo, poi guardavo lavorare gli altri, vedevo, conoscevo i piloti. Beh, vivere, io ho avuto un'infanzia alla fine felice, cioè, e vivere in un posto piccolo significa avere gli amici vicini, uscire senza grossi pericoli, cioè, non, sinceramente sono felice di essere cresciuto in un paesino, cioè, con i suoi non c'è niente, cioè, ma il suo valore è che non è nemmeno bello Villa Frati, ma sono contento che non lo sia, cioè, ha i suoi punti di carini, perché naturalisticamente vicino c'è il bosco... Però c'è la gente semplice, sì, si sta bene, è un antidoto che, cioè, tipo un milanese, vi consiglierei di andare tipo 2 settimane a Villa Frati, così, non farsi la vacanza tipo figa, non andare a Parigi, non andare a Londra, vattene a Villa Frati.
Questo come si inserisce la scrittura delle canzoni, cioè quando arriva?
Arriva al liceo in realtà, ma lì tu hai già qualcosa, io già scrivevo tipo fumetti, storie, versi, non pensavo in realtà inizialmente di poter scrivere canzoni, non ne avevo nemmeno voglia, io avrei voluto fare o il fumettista o il regista. Lo scontro con l'altro sesso ha fatto sì che scaturisse in me la voglia di scrivere canzoni, ma credo che succeda quasi sempre così, perché è un mezzo diretto per dire le cose o per dirle a te, cioè comunque per sfogarti, quindi col primo innamoramento, diciamo infatuazione del liceo, io poi era per me molto difficile rapportarmi con le ragazze, con i miei coetanei in genere, perché ero un po' di nerd sfigato, mettiamola così, ma avevo la mia cerchia di amici, questo già mi permetteva di, come dire, avere una base solida, hai il tuo amico preferito, il tuo migliore amico, avete il vostro mondo, ci piaceva il cinema, eccetera, eccetera. E il contrasto, ma per forza la sessualità esce fuori, entra, anzi proprio si scaraventa su di te, e la sessualità fa uscire il bisogno. In realtà nasce da quello. Lo diceva anche Nick Cave, ha detto una cosa simile.
Non chi, non che cosa, ma come ama Niccolò Carnesi.
Secondo me il modo migliore di dimostrare, se parliamo di amare qualcuno, cioè del rapporto con un'altra persona, che poi di qualsiasi tipo, è essere presente il più possibile. Presente all'insieme. Allora lì, secondo me, quello è un buon modo di amare. Non è facile, quindi ci provo in questa maniera. E non, attenzione, non sto dicendo essere presenti fisicamente. È molto difficile per le persone, in generale, stare attente agli altri. Perché siamo individui molto individualisti. Anche perché siamo in questo... Come c'era in quel libro divertente, la guida galattica per autostoppisti, c'era la pistola a sparare, empatia, non ci abbiamo una cosa del genere. Io non so cosa significa essere te, ma tra l'altro le religioni hanno, cioè, di quello parlare, il precetto generale è stato scritto, detto in tantissimi modi, con tantissime parole, ma quello è siate empatici, Cristo, Buddha, dicevano cercate di immaginarvi nei panni degli altri. Cioè il mondo va a rotoli perché non c'è empatia.
instead of turning left. The boy, your patience is a magic kind of medicine. Cause every spiral brings me back into your arms again. So no regrets, cause you're my sunset, fiery red, forever fearless, and in your arms, a warm horizon. Don't look back, let's ride.
Qual è il rapporto con la notte di Nicolò?
È complicatissimo. Ora lo sto un po'... cioè, ci sto lavorando, però... cioè, io prima vivevo solo la notte. Ma per anni, anni, anni... ora ho trovato una via di mezzo, riesco ad andare a dormire alle tre. Però il mio rapporto con la notte, cioè, è proprio di amore. Per... si collega a tutto quello che ho detto. In effetti è logico. Non mi piacciono tanto le persone, o comunque non mi... la massa, ecco, non è che a me io adoro le persone, ho capito? Cioè... le singole persone mi piacciono, due, è la massa che non sopporto. Poi attenzione, quando devo fare le cose le faccio, cioè mi sveglio alle sette se dobbiamo, c'è un lavoro da fare. A volte non vado proprio, ai tempi non andavo a dormire.
Elenco puntato, tre cose che ami, adori.
Adoro i cani, adoro... ora che non lo sto mangiando, proprio il palapizza, il pane, tutto lì... i farinacei, li adoro, mi piace il pane è buono, ti svolta la giornata. Poi adoro le persone, questo per essere chiaro.
Però prese una alla volta.
Una alla volta e non tutte. Alla fine sì, mi piace, cioè molto, l'hanno salvato sempre in un modo o nell'altro le persone, o in maniera diretta o indiretta, cioè pensa, cioè, se non ci fossero le persone. Altro che film, pane, il pane, cioè il pane, cioè se non ci fosse il panettiere saremmo rovinati.
Senti, alla parola grazia, qual è la prima immagine che ti viene in mente?
La mia compagna di scuola. Sì, si chiamava Grazia. Stavo pensando... cioè, semplicemente quello che mi è apparso quando l'hai detto, ho pensato a Santa Rosa, cioè proprio al Monte Pellegrino, dove al santuario di Santa Rosalia. Andavano a chiedere la grazia lì le persone, è molto particolare perché... mi affascina molto questo mondo... questo mondo, mi affascinano gli oggetti che si portavano. Tipo se uno voleva, aveva un problema al cuore, portava tipo un cuore in argento,
di ex voto,
no? E sono oggetti, se vai lì, sono oggetti molto particolari. Poi il posto è mistico, è bello, quindi ho immaginato lì di andare a chiedere una grazia. Però questo è interessante come dobbiamo sempre... in un modo o nell'altro ci rendiamo conto di essere senza speranza e abbiamo bisogno di qualcun altro. A volte un'altra persona e altre volte quando le persone non possono farci niente sono i santi, i dei, qualsiasi cosa di astratto che ci dà l'impressione di essere più forte di noi. Quindi ci aggrappiamo all'ego. La grazia è l'idea, la speranza che ci sia qualcuno più forte di noi che ci può aiutare.
Perché Nicolò Carnesi è un musicista per bene?
Probabilmente sono un musicista per bene, almeno spero di esserlo, perché mi impegno molto in quello che faccio e se pubblico qualcosa, quindi cerco di dare qualcosa agli altri, voglio che sia qualcosa di bello.
È giunto al termine Atlante illustrato di un musicista per bene. Il programma dedicato a tutto quello che si nasconde dietro la nascita di un progetto musicale. Ospite di ogni puntata, un cantautore o un musicista. Uno spazio dedicato alla bellezza, alla gioia, ai dubbi, alla grazia. Oggi siamo stati in compagnia di Nicolò Carnesi. L'appuntamento con noi è per la prossima settimana, sempre di mercoledì e sempre alle 22. Io sono Agnese Ermacora. Per scrivermi potete usare Instagram Agnese Ermacora o la mail agnese.ermacora@gmail.com. È stato un grande, grande, grande piacere. Buonanotte.
Levati di dosso quella lacrima che col tuo viso bianco si perde in un tramonto di pelle rosso acceso. Quella noia quando è sabato sera, che il centro di Palermo non ha pensiero troppo corto. Levati di dosso quei vestiti come fanno le tue amiche, che non è il loro mestiere, ma lo fanno proprio bene. Levati di dosso quello sguardo che porta rancore quando ti ho tradita, l'ho fatto con amore. Non so se l'hai capito, che non sono così figo come quei ragazzi al bar, come sognavi.